Radio Fab presenta. In studio da Valeria Carnevale, Valeria Tizzoni e Michela Sala.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Fab. Eccoci qua, siamo tornate con il nostro programma Belle e Buone Lingue. Questa sera abbiamo un sacco di sorprese, un sacco di persone che ci verranno a trovare e con tanto piacere condivideremo con voi. Vale.
Buonasera a tutte e tutti. Benvenuti ascoltatori e ascoltatrici, dico ascoltatori perché questa volta sembra che ci rivolgiamo anche agli ascoltatori, ma andiamo per ordine. Cominciamo come sempre con una piccola carrellata sulle notizie di attualità. Al momento ne diciamo subito una che non riguarda strettamente l'argomento femminile, ma che riguarda l'argomento della pace è rivolto a tutti. E sappiamo che ci sono degli stati che hanno firmato per il riconoscimento dello Stato di Palestina, tra cui l'Irlanda, la Spagna, la Norvegia. In Italia sembra che siamo ancora lontani, tant'è che il ministro Tajani ha proprio dichiarato il 29 maggio in maniera molto esplicita che un eventuale riconoscimento della Palestina ci sarà solamente quando lo Stato di Israele la riconoscerà. E quindi siamo molto molto lontani, la strada non è facile per noi italiani per ammettere, per prendere coscienza di ciò che sta accadendo, e noi di Belle e Buone Lingue siamo invece molto attenti a questa questione e invitiamo tutti a avere sempre gli occhi aperti, perché si sta attuando un genocidio e è importante non abbassare gli occhi su questo argomento così difficile, così spinoso e così grande. Ma passiamo alle altre notizie che riguardano invece i temi che ci sono più aderenti.
Esatto, noi abbiamo pensato che poteva essere interessante citare che durante queste due settimane, chiaro che sono successe un sacco di cose, tra cui giustamente quella appena citata da Valeria, che è di una gravità, insomma di una pesantezza non da poco, e invece sul fronte che abbiamo già accennato anche le altre puntate per il discorso dei pro-life nei consultori, abbiamo pensato che fosse opportuno ricordare che in queste due settimane è successa una cosa importante, cioè è stato il compleanno, a parte di Valeria, la bella buona lingua, sempre il 22 maggio, a cui rifacciamo di nuovo gli auguri, sempre nella stessa data è stato anche il compleanno della legge 194, che ha compiuto 46 anni, e contemporaneamente nella stessa giornata una Onlus Pro Vita ha presentato al Senato un manifesto antiaborto così intitolato, al quale Vannacci ha subito posto la propria firma, e anche altri capogruppi meloniani e della Lega. Degna di nota è la notizia che invece Giorgia, che è quella stronza come si è definita, non lo diciamo noi, l'ha detto da sola, lei in questo manifesto antiaborto non l'ha firmato, e penso che anche questo sia degno di nota. Altra notizia che ci ha destato comunque attenzione è stata una ragazza di Genova che si è rivolta all'ospedale Galliera, dove chiedeva l'interruzione volontaria della gravidanza, e gli è stata rifiutata, probabilmente non avevano i medici che potevano eseguire, e quindi mentre andava in un altro centro, sempre lì a Genova, è stata fermata da due attiviste, le quali insomma l'hanno cominciata a insistere sul fatto che lei non doveva abortire. Dopodiché la ragazza, invece, che era estremamente convinta di farlo, gli ha detto di no. E alla fine l'ultima carta che si sono giocate è stata offrire alla ragazza euro 100, una notizia che troverete tranquillamente su Google, non ce la stiamo inventando noi. Ecco, queste sono le notizie che poi ce ne stanno tante altre, ma i tempi questa sera sono un po' stretti. Michela.
Io direi che possiamo andare con la spiegazione magari del titolo della nostra puntata, esatto, di questa sera. Quindi, come diceva prima Valeria, è una puntata molto, molto speciale e molto importante per noi, che abbiamo fortemente desiderato, perché è una puntata in cui si parla di mascolinità, quindi si parla di uomini, di maschi, e volevamo spiegare un pochino anche il titolo che abbiamo scelto, vero Vale?
Ma io direi che per spiegare il titolo andiamo subito con la canzone, qualcuno di voi la riconoscerà, e poi vi diremo dopo il perché abbiamo scelto proprio questa canzone.
Ci sarebbe un treno alle 3,
3, 5, 3, 10 o giù di lì.
Molla tutto e parti con me.
Non pensarci, rispondi di sì.
Cara, nessuna follia, andiamo via. Via da quell'odioso garage
e da quel panzone.
Tu non venderai mai più arpeggi.
Fatti dare però la liquidazione.
Basta col passato, è bruciato. Scusa, scusa se ho portato anche lei. Mi sei attaccata al braccio. Cosa vuoi? Non temere, non dà fastidio. Piange, poi c'è il rimedio. Giuro, niente sesso, solo un po'. Parte il treno e parte con noi. D'improvviso io scenderei.
Resta, vive il maschio, dove vai?
Non ha senso, in tre non si può. Parla almeno tu di no. Oppure scendo io, casomai.
Resta, vive maschio, dove
thank you.
E eccolo, era il grandissimo Rino Gaetano, grandissimo proprio, infatti è stato veramente un piacere trasmettere questa canzone. Allora, questa canzone, Resta Vile Maschio, Dove Vai, è anche il titolo dell'album di Rino Gaetano, che uscì nel 1979, e questa canzone, che è spassosissima, c'è tutta l'ironia, la trasandata ironia di Rino Gaetano, l'ha scritta Mogol, intanto, non sono parole originali di questo cantatore, ma di Mogol, un pochino si riconosce anche il tocco, e è stata scritta proprio meditando sulla crisi del maschio in un'epoca in cui le donne si stavano organizzando e stavano facendo tanta autocoscienza, e la rinata autonomia e indipendenza femminile aveva messo molto in crisi l'uomo, e uscì per questo questa canzone davvero godibilissima, e che è diventata anche il titolo del nostro del programma di oggi. Abbiamo sacrificato un po', diciamo, la ricostruzione filologica del titolo, perché abbiamo tolto il vile, non ci piaceva mettere questo vile perché ci sembrava troppo forte, e non è esattamente questo il messaggio che vogliamo dare, ma il messaggio che è sempre questo invito: resta vile maschio, dove vai, cioè dove stai andando, dove credi di andare, oppure ma sei sicuro che vuoi andare? Cerchiamo di capire come possono rispondere gli uomini oggi a questa domanda.
Sì, infatti ci è stato fatto notare che la scelta di togliere vile forse non è stata molto coraggiosa, ma in realtà è stata una scelta proprio assolutamente consapevole, perché volevamo mandare un messaggio di apertura, perché ci troviamo in un momento storico in cui non ha senso alimentare un'opposizione tra uomini e donne, ma anzi è il momento, secondo noi, come in realtà è diciamo anche la direzione del gran parte del femminismo contemporaneo, di aprirsi a un dialogo e di cercare anzi una collaborazione, proprio perché pensiamo che non è più possibile affrontare il tema della violenza maschile contro le donne senza coinvolgere gli uomini nel discorso, e quindi ciò significa che anche gli uomini devono iniziare a prendere coscienza degli stereotipi di genere che li riguardano, che riguardano la mascolinità, e cercare di costruire nuovi modelli, e lo possiamo fare insieme, perché anzi dobbiamo farlo insieme, proprio perché è ormai chiaro che il problema della violenza di genere è un problema culturale e sistemico, e quindi la risposta deve arrivare da tutta la collettività. E quindi in questa puntata abbiamo scelto lasciare spazio a delle voci maschili, proprio perché questi contenuti che noi cerchiamo appunto di diffondere hanno molta più possibilità di essere ascoltati se a portarli a una voce maschile, ascoltati dagli uomini ovviamente, se vengono portati da una voce maschile piuttosto che da una voce femminile, perché la voce maschile automaticamente risulta, diciamo, più autorevole, e è più facile che appunto venga ascoltata, recepita e considerata dagli uomini. E quindi abbiamo ospiti questa sera telefonicamente lo stiamo già chiamando, scusatemi, il bello della diretta, stiamo chiamando il nostro ospite, e intanto inizio a presentarlo. Lui è un biologo, un sociologo, ed è tra i fondatori dell'Associazione Maschile Plurale, che è una rete di uomini che dal 2007 promuove la diffusione di spazi di riflessione, condivisione e autocoscienza al maschile, ovviamente, che mettano in discussione i modelli patriarcali e gli stereotipi di genere legati al maschile. È un autore di diversi libri che vi consigliamo ovviamente di leggere, ed è divulgatore ed educatore impegnato nella diffusione delle tematiche di genere nelle scuole.
Buonasera Stefano Ciccone.
Possiamo dare il benvenuto al nostro ospite.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Grazie a Belle l'invito. Buone Lingue. Grazie mille di essere con noi. Allora, siccome il tempo è poco, parto subito con la prima domanda, e volevo partire dal tuo libro. L'ultimo libro che hai scritto si intitola Maschi in crisi, oltre la frustrazione e il rancore, e in questo libro proprio sottolinei come l'emancipazione delle donne, la rivendicazione dei diritti da parte delle donne sia vissuto da molti uomini come una minaccia, e proprio come una messa in discussione dei modelli tradizionali di mascolinità. Quindi volevamo chiederti come sono questi modelli tradizionali e cosa ha sempre definito tradizionalmente l'essere uomo, e da dove derivano questa frustrazione, questo rancore?
Beh, questa frustrazione deriva appunto da un racconto che ci dice che il cambiamento è una minaccia per gli uomini, cioè che il fatto che si riducano le disparità tra donne e uomini, che le donne accedano al mondo del lavoro, che le donne abbiano una maggiore libertà nella sessualità, nella coppia, nelle relazioni, questo debba essere appunto una minaccia per gli uomini. E spesso il racconto è questo, no? Il femminismo esagerato, gli uomini sono sotto attacco. Io penso che noi dobbiamo un po' smontare questo racconto, cioè riconoscere che quel modello tradizionale maschile aveva e ha un grande potere e un privilegio, però è anche stata una gabbia per gli uomini, cioè nella paternità, nel rapporto con i propri figli, con gli altri uomini, nella sessualità. Gli uomini sono stati ingabbiati nel ruolo di capo famiglia, di quello che porta i soldi a casa, della prestazione sessuale, eccetera. Ecco, io penso che invece, come dire, il fatto che le donne abbiano messo in discussione tutto questo è anche un'opportunità per noi uomini per scoprire delle opportunità diverse nella nostra vita, ad esempio vivere una paternità diversa, ma anche vivere una sessualità più ricca. Oggi purtroppo quello che è dominante è il vittimismo maschile, il vittimismo dei padri separati, quelli che dicono viviamo la dittatura del politicamente corretto, eccetera. Quindi la prima cosa è provare a costruire un altro racconto del cambiamento e provare a raccontare agli uomini qual è il guadagno possibile per le loro vite.
Certamente, e questo è quello che cercate di fare anche con l'Associazione Maschile Plurale, giusto? Se ci vuoi raccontare che tipo di attività svolgete, con chi vi relazionate
come associazione. Sì, Maschile Plurale nasce su un tema che è quello della violenza maschile contro le donne, e fondamentalmente il primo passaggio è stato quello di dire la violenza maschile contro le donne riguarda tutti, perché riguarda una cultura condivisa, e quindi non possiamo liquidarla dicendo è il maniaco, il deviante, è l'emarginato, è lo straniero, è sempre qualcun altro. Dobbiamo cominciare a dire la violenza mi chiama in causa, perché chiama in causa la mia idea del possesso, della gelosia, della sessualità basata su chi è preda e chi è cacciatore, sull'idea del controllo della propria compagna e via di seguito. Riconoscere questo aspetto vuol dire fare un'assunzione di responsabilità e anche evitare di fare gli uomini buoni che condannano gli uomini cattivi, che sono quelli violenti. No, oggi spesso l'atteggiamento è quello: mettiamoli in galera, buttiamo la chiave e così ci salviamo la coscienza. Al contrario, noi abbiamo cominciato a dire la violenza mi riguarda, ma il secondo passaggio è la violenza non solo mi riguarda, ma riguarda una cultura che io voglio mettere in discussione come maschio, e quindi provo a fare un lavoro che è quello di partire da un punto di vista maschile e cambiare il modo di stare al mondo, il modo di pensare le relazioni. Questo è molto importante, perché quando andiamo in una scuola il fatto che a parlare di questi argomenti sia un uomo, e spesso sia un uomo bianco, maschio, eterosessuale, rompe anche una serie di pregiudizi. Cioè non è adesso vengono le femministe e ci fanno la predica, oppure vengono quelle che ce l'hanno con gli uomini, o il movimento LGBT che rappresenta le minoranze sessuali, eccetera. No, il problema invece è mettere in discussione quegli stereotipi, a partire anche da chi corrisponde poi invece alla norma di riferimento, no? Insomma, al ruolo privilegiato che è il maschio eterosessuale al centro, un po' sempre stato al centro del mondo. E noi come Maschile Plurale facciamo questo: andiamo nelle scuole, facciamo formazione per gli operatori, ma soprattutto facciamo una cosa, creiamo dei gruppi di confronto tra uomini, cioè dei gruppi in cui gli uomini, cioè noi, possono parlare tra di loro, condividere le proprie esperienze e ragionarci sopra. In genere gli uomini o hanno la complicità dello spogliatoio del calcetto in cui fanno le battute sulle donne, oppure hanno il gioco della competizione tra maschi. Raramente c'è la possibilità di uno spazio di comunicazione profonda, intima, autentica, non complice, non diciamo così corriva. Questi gruppi provano a fare questo.
è un, diciamo, un fenomeno che si sta diffondendo. Com'è l'andamento, diciamo, di crescita di questi gruppi maschili? Perché abbiamo cercato un po', ci sono tante associazioni che adesso fanno questo lavoro, quindi negli anni tu hai visto una crescita di questo movimento maschile che si sta iniziando a interessare alle tematiche di genere? Cosa sta cambiando?
Sicuramente sì, sicuramente ci sono molti uomini, molti ragazzi che cominciano a fare un percorso di cambiamento, ci sono molti padri che costruiscono un rapporto con i figli diverso da quello di mio padre o di mio nonno, ci sono molti ragazzi che stanno anche dentro il movimento, magari non una di meno, il movimento contro la violenza, che si prendono anche un po' sulle proprie spalle una riflessione. Siamo stati invitati in molte occupazioni nelle scuole in cui si è cominciato a discutere di questo, ma è un movimento ancora molto piccolo, molto marginale, se volete. Sono molto più forti le forme prefasciste, i padri separati che ce l'hanno con le madri, è molto più forte ancora, diciamo, la componente regressiva, revanchista maschile che non questa. E questo è uno dei problemi, cioè dobbiamo riuscire a dare una visibilità, una dimensione collettiva a questo cambiamento. Molti uomini cambiano, ma in genere cambiano nella propria vita, cioè voglio avere un rapporto diverso con i miei figli, ho un rapporto diverso col lavoro, ho un rapporto diverso con la mia compagna, con i miei amici ho un rapporto diverso, ma questo non diventa mai un fatto pubblico, visibile, rivendicato. Non abbiamo le parole per raccontare questa cosa. Un esempio tipico è quello dei mammi, no? I padri che si prendono cura dei figli, continuiamo a chiamarli mammi, cioè non abbiamo una parola per raccontare questo cambiamento che invece rappresentiamo ancora come una specie di femminilizzazione. Ecco, dobbiamo costruire come maschi le parole per esprimere il nostro desiderio di cambiamento, il nostro cambiamento anche che è già in corso.
Sì, infatti tu sottolinei spesso questo aspetto, diciamo che il cambiamento dei modelli maschili nella direzione di una femminilizzazione viene spesso cioè può essere anche ridicolizzato, comunque è vissuto come una perdita di potere e di dignità da parte degli uomini, quindi è proprio necessario invece trovare nuove parole, no, per raccontare questo cambiamento in modo che non venga vissuto appunto come una minaccia. Questo noi l'abbiamo per esempio trovato anche nelle scuole, abbiamo parlato anche con i ragazzi adolescenti, effettivamente abbiamo trovato una grande consapevolezza delle tematiche di genere, sicuramente una consapevolezza maggiore di quella che avevamo noi da ragazzi, però ancora, diciamo, una mancanza di modelli alternativi a cui guardare, quindi forse proprio il lavoro da fare è costruire altre narrazioni di come essere uomini e donne anche.
Eh sì, soprattutto evitare di raccontare il cambiamento come sempre dentro la complementarietà, cioè noi una donna autorevole, una donna che si sa far valere, diciamo quella è una con gli attributi, no? Una donna che è mascolinizzata, se volete, e così l'uomo, appunto l'uomo che si prende cura dei figli è un mammo. Ecco, non è che le donne cambiando diventano maschili e gli uomini cambiando diventano femminili, dobbiamo tutti quanti conquistare una maggiore pluralità, ricchezza, libertà nel nostro modo di essere maschi, femmine, eterosessuali e omosessuali. Quindi se noi continuiamo a raccontare il cambiamento come una femminilizzazione, siccome socialmente la femminilizzazione è comunque una perdita di dignità, no? Non piangere se no sei una femminuccia, quindi io come maschio so che da quando sono nato mi si dice dimostra di essere un uomo, dimostra di non essere una femminuccia. Il fantasma della femminilizzazione, dell'omosessuale, sono proprio il freno principale al cambiamento. Se ci pensate, l'insulto più frequente che si può fare a un maschio è appunto sei una checca, sei un finocchio, sei una femminuccia, a seconda dell'età. Cioè con l'idea che si impone una disciplina ai maschi, no? Devi stare alla battuta, non devi avere paura, devi fare cose pericolose, devi fare cose rischiose, devi nascondere le tue emozioni, non devi avere intimità con gli altri maschi perché altrimenti precipiterai nel ridicolo. In fondo l'omosessuale perché viene così stigmatizzato e ridicolizzato? Perché è un maschio femminilizzato, è un maschio emotivo, pettegolo, schifiltoso, vulnerabile, passivo. Quindi dietro lo stigma per l'omosessualità c'è la misoginia, cioè la svalutazione del femminile, e dietro queste due cose c'è una disciplina molto rigida imposta ai maschi. Allora noi dobbiamo provare a dire ai maschi che non devono, come dire, essere meno maschili, ma devono semplicemente essere maschi in tanti altri modi diversi.
Trovare il proprio modo di essere, esatto, maschi e di essere uomini. E mi ha colpito molto, infatti, leggendo anche i tuoi libri, ascoltando le tue interviste, questa questione della mascolinità che è sempre un valore precario, va sempre ribadita e dimostrata, perché è una cosa che invece noi donne non viviamo nella nostra realtà, nel senso che sicuramente ci sono degli standard di femminilità a cui noi ci sentiamo obbligate a rispondere, ma il non rispondere non mette in discussione la nostra identità, mentre invece ci siamo rese conto che per gli uomini invece è spesso e volentieri così, cioè c'è proprio un'ansia di continuare a dimostrare la propria mascolinità e la propria virilità, e questo mi ha colpito molto.
Sì, l'identità di un maschio non è mai garantita per sempre, e quindi questo ti porta continuamente a vivere delle sfide esterne. Tu non hai un'identità che è garantita, hai una cosa che devi verificare fuori. Appunto, non devi piangere per dimostrare se sei un uomo. Nella sessualità ti chiedi più se sei stato bravo, se hai dimostrato la tua virilità, che non se sei stato bene. Quindi spesso questa ansia ti porta anche a non ascoltarti, perché devi soprattutto dimostrare fuori. Quanti maschi si fanno male perché si buttano dagli scogli, quanti maschi si fanno male perché fanno delle cose pericolose in motorino per dimostrare qualcosa, cioè no, noi continuamente dobbiamo portare i soldi a casa, se no non sei un uomo, devi bastare a te stesso, se no non sei un uomo, eccetera. Quindi questo ti porta continuamente a non essere te stesso, a non essere in rapporto con te stesso, no? Perché devi continuamente rispondere agli altri, e questo rispondere agli altri ti porta anche, e questa è una delle cose che io almeno ho sentito anche personalmente, ad indossare continuamente una maschera, no? Cioè sapere che il mondo si aspetta da te delle cose, e che se tu non corrispondi a quelle cose non sarai soltanto, cosa che ovviamente sarebbe altrettanto grave, svalutato per un modo o nell'altro, ma proprio non sarai un uomo.
Certo.
Ovviamente per una donna ci sono delle pressioni diverse, devi piacere agli uomini, devi essere accudente, disponibile, amorevole, se non sei mamma non ti sei realizzata, eccetera, però riguarda la qualità del tuo essere donna, ma non il fatto che tu non lo sia.
Certo, sì, infatti tutti subiamo in un modo o nell'altro l'influenza, il condizionamento dei modelli di genere, e appunto sugli uomini questi hanno una pressione molto forte, anche sulle donne, però appunto ci siamo resi conto ed è bene ricordarlo anche sugli uomini. E io volevo farti un'ultima domanda per concludere, visto che ci sono sicuramente all'ascolto alcuni uomini che hanno sentito per la prima volta parlare un uomo di queste tematiche, che consiglio possiamo dare a questi uomini? Cosa possiamo appunto consigliargli anche magari per iniziare ad approfondire o per approcciarsi a questi temi così importanti che li riguardano da vicino?
Beh, guarda, non voglio fare pubblicità, noi diciamo il nostro sito.
Oltre ovviamente a leggere i tuoi libri e a guardare tutte le interviste possibili che troveranno su YouTube.
No, va bene, ma diciamo intanto appunto ci sono tanti testi più o meno complessi, facili o meno da leggere, eccetera. E ci sono anche gruppi più o meno in tutta Italia, quindi sul nostro sito c'è una mappa delle associazioni, non solo noi, delle associazioni di uomini in tutte le regioni, di libri da leggere, di incontri che si possono fare. E quindi questo sicuramente è il primo passaggio, trovare probabilmente magari qualcuno che nella propria zona, nel proprio territorio faccia un lavoro di questo tipo, eccetera, e magari leggersi delle cose. Ci sono tanti testi, quindi c'è un libro sull'esperienza, si chiama Gnam, che è la maschilità smascherata, che è un libricino molto facile, molto leggero, se vuoi, che racconta la storia di uno dei tanti di questi gruppi, si chiama Gnam, che è il gruppo non violento di autocoscienza maschile, un gruppo di Milano, che però insomma anche in modo molto leggero racconta una storia di questo tipo.
Benissimo, ti ringraziamo molto Valeria.
Grazie, Stefano.
Stefano di cuore.
E speriamo di risentirci, di ritrovarci e di incontrare anche noi alcuni degli uomini di Maschile Plurale, ci piacerebbe molto.
Grazie, se qualcuno che ascolta sarà a Roma il 21 e il 22 giugno, noi faremo un incontro nazionale proprio sul tema della violenza maschile contro le donne, di come ne parliamo, di come spesso viene strumentalizzata per fare politiche securitarie o xenofobe, come costruire educazione nelle scuole su questi temi, quindi sarà anche visibile su Facebook se volete con la diretta Facebook, quindi è un'occasione per ascoltare un po' un ragionamento su tutti questi temi.
Grazie. Benissimo, grazie mille davvero.
Grazie a voi.
Buona serata.
Bene, adesso direi che mandiamo una canzone. Ah no, non mandiamo la canzone, scusate.
Mandiamo la canzone.
Va bene, cominciamo. E prima concludiamo. E prima posso andare via. Contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare già da molto non è più la mia. Dov'è che ci siamo già visti? Non ti inquadro. Eri anche tu coi sandinisti o facevi il teatro. Procediamo, lo so, ti sembro strano, ma sono gli anni, il vino, la miopia, e poi non è che beva molto, e qualche volta ancora lo ricordo, e non ingrasso, non sono sordo, e ancora molta, molta fantasia, bisogna essere ottimisti, fino in fondo. La fine del mondo. Quante lacrime mi dai? Ne dimostro di meno. Non avevo pianto mai prima di essere un uomo. Ricordo di avere pensato che il mondo potesse comprendersi tutto in un solo momento e vivevo contento di averlo compreso. Ultimamente piuttosto considero tutta la vita un gelato che viene leccato da tutte le lingue di un mondo schifato ma ancora goloso. Bisogna essere ottimisti fino in fondo. Quante lacrime mi dai, ne dimostro di me, non avevo pianto mai, prima di essere un uomo. Thank you.
Daniele Silvestri. Prima di essere un uomo, e voglio ripetere il ritornello che dice: non avevo pianto mai prima di essere uomo. Ci sta in tema con la puntata e i discorsi di Ciccone.
Sì, assolutamente.
E adesso abbiamo la nostra pescatrice di perle, Cinzia Bracchetti, che ci delizia con una poesia di Eugenio Montale.
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, e ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
Eccoci che siamo tornate qua. Intanto ringraziamo sempre Serena Cavalletti per il bellissimo stacco che ci ha dedicato con il suo violino.
E anche direi per averci messo in contatto con Stefano Ciccone, perché il contatto
certo,
ci è arrivato
grande
dalla nostra
Serena.
Madrina. Grazie
Serena.
Serena, davvero.
E niente, facciamo adesso un giro di commenti liberi tra noi BBL su quello che abbiamo ascoltato. A me mi ha colpito tantissimo una cosa che ha detto Stefano, è una cosa a cui non avevo mai riflettuto, magari può sembrare una cosa parziale, ma ho capito adesso, sto capendo il motivo di tanta omofobia, e mi ha colpito tantissimo come abbia definito l'origine dell'omofobia con quella della misoginia. Io non avevo mai messo in relazione queste cose, invece mi ha colpito moltissimo il fatto che probabilmente, cioè dalle parole di Stefano si capisce che quello che gli uomini tutti d'un pezzo odiano di altri uomini, che invece
manifestano connotazioni femminili,
ed è questa, è una cosa che mi ha colpito veramente tanto, veramente tanto. E un'altra cosa che mi piacerebbe chiedere in futuro, approfondire o cercare di capire, se se la situazione in Italia, cioè col tipo di mentalità che c'è da noi, un paese cattolico, un paese molto conservatore, se è tanto diversa la situazione rispetto ad altri paesi europei. Mi piacerebbe capire se un'associazione come Maschile Plurale è strutturata e lavora in quella maniera perché sta in Italia, oppure se negli altri paesi europei accade un po' la stessa cosa. Questa è una cosa che mi incuriosisce molto.
Ce la segniamo questa domanda.
Faremo degli approfondimenti sicuramente.
Sì.
Vado io. Volevo due osservazioni che, a parte il fatto che è stato fantastico Stefano Ciccone, che ha in maniera molto semplice e chiara spiegato dei concetti che non sono proprio semplicissimi, no? Perché, oppure non lo sono sicuramente per tutti. E questo discorso dell'appunto del modello tradizionale l'ha spiegato in maniera proprio ineccepibile. E l'altra cosa che mi ha interessato è il discorso dell'autocoscienza, perché lui è partito dicendo i gruppi di confronto, no? Poi invece piano piano ha cominciato a parlare d'autocoscienza. Questa cosa è interessantissima, cioè adesso non è per dire, le femministe l'hanno fatto 60-50 anni fa.
Infatti è una parola femministissima, autocoscienza, infatti, che ci appartiene molto.
E io trovo estremamente positivo che si faccia autocoscienza maschile, è necessario, e che la fanno anche tra loro con tutte le difficoltà, perché c'è stato il passaggio, anche quello che magari per noi è banale, però ripeto, non lo è per tutti, dove lui ha spiegato appunto delle difficoltà degli uomini, non nell'andare nei discorsi più intimi, nell'essere più confidenziali rispetto a invece questa cosa che noi ce l'abbiamo quasi naturale o spontanea, no? E quindi assolutamente interessante, veramente.
Sì, ma io da quando ho conosciuto Stefano Ciccone ho iniziato a guardare, ad ascoltare le sue interviste e a leggere quello che scrive, il pensiero che mi è venuto subito è stato: quanto mi piacerebbe avere un piccolo Stefano Ciccone portatile, tascabile, da infilarmi in borsa e tirare fuori ogni volta che devo parlare con un uomo di queste cose, perché veramente il fatto che, a parte gli scherzi, il fatto che questi temi vengano comunicati, vengano portati da un uomo, fa veramente la differenza. E soprattutto perché comunque noi quando ne parliamo ci troviamo proprio spesso e volentieri a affrontare un rifiuto da parte degli uomini, un rifiuto da parte degli uomini ad ascoltare. Però sono tematiche veramente importanti, perché comunque si tratta comunque di stereotipi che alla loro, diciamo, nella loro manifestazione più estrema, ricordiamolo che sono alla base dei femminicidi, degli stupri, quindi di atti di violenza molto molto estremi. E quindi ecco, penso sia importante ascoltare con molta attenzione questi contenuti, questi messaggi, proprio per superare, perché gli uomini riescano a superare questo atteggiamento di deresponsabilizzazione e capire che quando le donne parlano di queste cose non è perché stiamo accusando tutti gli uomini di essere violenti o di essere autori di violenza, assolutamente no, ma stiamo dicendo che la matrice culturale che è alla base dei gesti più estremi di violenza è la stessa che sta alla base di tanti piccoli atti di sessismo, piccoli atti di molestia o di mancanza di rispetto verso le donne, che sembrano molto innocui ma in realtà provengono dalla stessa concezione di mascolinità tossica, appunto, e di percezione della donna come oggetto e possesso maschile. Quindi veramente grazie agli uomini che si impegnano a portare questi messaggi e rendono in questo modo la strada un po' più semplice anche per noi.
Bene, io direi che possiamo...
Passiamo alla seconda voce maschile.
Sì, facciamo un passaggio veloce, perché di parole ne abbiamo dette tantissime,
il tempo lo stiamo... Abbiamo anche un altro ospite molto
però
interessante.
Però è importante far ascoltare l'audio di un uomo la cui voce abbiamo imparato a conoscere, e si tratta di Gino Cecchettin.
Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle, e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi, fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti: famiglie, scuola, società civile, mondo dell'informazione. Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Dovremmo essere attivamente coinvolti, sfidando la diffusione di responsabilità, ascoltando le donne e non girando la testa di fronte ai segnali di violenza, anche i più lievi. La nostra azione personale è cruciale per rompere il ciclo e creare una cultura di responsabilità e supporto. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo, non aiuta ad abbattere le barriere. Perché da questo tipo di violenza, che è solo apparentemente personale e insensata, si esce soltanto sentendoci tutti coinvolti, anche quando sarebbe facile sentirsi assolti.
Abbiamo ascoltato le parole di Gino Cecchettin che ricordiamolo, ovviamente tutti vi ricorderete di lui, è il padre di Giulia Cecchettin, una giovane ragazza che è stata uccisa nell'autunno scorso e dall'ex compagno. E queste erano le parole pronunciate da Gino Cecchettin durante il funerale di Giulia, e abbiamo pensato di farle ascoltare, perché intanto per noi è stato, per, diciamo, noi donne che ci occupiamo di tematiche di genere, abbiamo vissuto questo fatto con, diciamo, con grande ovviamente partecipazione, ma ci è sembrato proprio un punto di svolta molto importante, perché è stato un, diciamo, un evento tragico in cui i familiari non si sono chiusi nel proprio dolore, ma hanno utilizzato questo dolore, questa tragedia che è accaduta, per mandare un messaggio importante, e questo l'avete sentito nelle parole di Gino Cecchettin. Lui ha proprio ricordato a chi ascolta che la responsabilità di combattere la violenza di genere è collettiva, perché si tratta di un problema culturale, quindi porta proprio l'attenzione sulla tematica educativa, sulla responsabilità educativa, rivolgendosi in particolare agli uomini. Quindi ecco, abbiamo deciso di farlo ascoltare, anche perché comunque è sempre importante ascoltare degli uomini che non hanno paura di utilizzare le parole giuste per chiamare le cose, quindi di chiamare le cose con il loro nome giusto. Quindi Gino Cecchettin nomina il patriarcato, nomina il femminicidio e dice che non ha senso girare la testa dall'altra parte, ma bisogna affrontare la realtà per quella che è.
E dopo questi grandissimi spunti di riflessione, torniamo alla nostra rubrica che chiude ogni puntata, che è quella del Triangolo Ribelle. È una parte un po' più leggera della nostra trasmissione, è quella che riguarda il piacere femminile come strumento di consapevolezza e di liberazione. Abbiamo oggi un ospite al telefono molto 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 particolare, abbiamo il piacere di poter dialogare adesso con Alessandra Flamini del collettivo comico C'è Figa Stand Up Comedy. Alessandra, ciao. Alessandra, ciao, siamo Alessandra. Le belle buone lingue, ciao.
Buonasera.
Benvenuta Alessandra.
Grazie.
È bellissimo averti al telefono, perché quando abbiamo scoperto che esisteva un collettivo comico come C'è Figa, abbiamo detto: mamma mia, è una cosa meravigliosa questa, e quindi abbiamo detto le vogliamo proprio chiamare, e eccoci qua, abbiamo avuto quindi questa idea di chiamarti. Adesso ti rivolgiamo qualche domandina. Io sono Valeria, okay. E adesso c'è Valeria che ti parla.
Alessandra, perfetto. Siamo quasi tutte Valerie qua, a parte
tutte Valerie. Vabbè, è meglio così,
c'è una Michele e due Valerie.
No, c'è anche una Michela. Bene, allora guarda, noi Alessandra veramente abbiamo anche una piccola scelta di un tuo sketch, ma non so se faremo in tempo a mandarlo, casomai dopo la telefonata, perché adesso ci interessava capire come nasce il vostro collettivo, come e quando nasce il vostro collettivo, e certo, se ti va di raccontarci.
Ma certo. Allora, il nostro collettivo è nato 2 anni fa, quindi è giovane, è un collettivo molto giovane, ed è nato, in realtà io ci pensavo da molto tempo, ma non riuscivo a trovare, sai, il tempo, ma anche poi le persone giuste per partire, no? Ed è nato perché molto molto tempo fa, cioè una decina di anni fa, lavoravo con un mio amico, un amico proprio, anche un collega, e un giorno mi ha detto: stasera devo andare a sentire una serata di comicità al femminile, che palle, le donne non fanno ridere, ma almeno c'è Figa. questa frase è rimasta, poi io non so per niente vendicativa, non so per niente rancorosa, quindi me la sono conservata per una decina d'anni,
ecco.
E poi un giorno ho detto: vabbè, è il momento, e abbiamo aperto C'è Figa, e poi piano piano il collettivo che c'è oggi è arrivato nel tempo, non siamo partite così in realtà.
Certo.
Però piano piano si sono unite le persone, diciamo, che avevano una visione più simile a quella dell'indirizzo del nostro progetto, e siamo arrivate qui oggi.
Bene, e quindi Alessandra, io ho visto su internet che voi vi appoggiate in un teatro lì a Roma, in un teatro.
Noi abbiamo 2 posti fissi.
Ah, ok.
Dove facciamo una serata una volta al mese. Caos, che è proprio dove è nata C'è Figa, in cui ci siamo da sempre, e la serata di Caos è molto particolare, perché è la serata in cui noi proviamo sempre i pezzi nuovi, quindi sono serate sempre diverse. E facciamo anche le prove poi delle persone che ci scrivono, ci chiedono di poter provare, di poter partecipare, e quindi ogni volta facciamo un nuovo, due nuovi ingressi, tutti i mesi da ottobre fino a maggio. E poi c'è Malo Glitter Bar, che e questa è a Monteverde, tra Monteverde e Portuense, e poi Malo Glitter Bar al Pigneto, dove invece facciamo le serate di repertorio, e siamo più o meno solo noi del cast fisso, quindi siamo io, Valentina Medda, Simonetta Musitano, Frad, Ilaria Giambini e Paola Giglio, che è il cast fisso. Poi ci sono molte altre ragazze che girano intorno e che partecipano con noi, però per le serate di Malo più o meno siamo noi. E quindi queste facciamo ovviamente nella stagione invernale, è il posto dove ci si trova sempre.
Bene, bene, chissà se riusciamo a venirvi a trovare magari una sera.
Sì, sì, sì,
una cosa che ci piace tantissimo.
E poi niente, quello che ti volevo chiedere, Alessandra, il discorso, io ho visto che insomma fate anche delle promo della vostra attività, anche comunque nominando la parola, cioè pur nella comicità comunque parlate di patriarcato, e quindi
sì,
ti volevo
certo.
chiedere, ecco appunto, se in qualche maniera cioè fate anche voi comunque come collettivo delle discussioni rispetto a questo, e eccetera.
Guarda, il nostro è un collettivo che parte comunque dai principi transfemministi, quindi ovviamente nella comicità, come in tutti i lavori, cioè una grande disparità. Diciamo che veramente sta cambiando molto la situazione. Io non so se forse abbiamo anche noi un pochino di merito, devo dire, però la situazione sta cambiando, ci sono tante ragazze che scrivono, ci sono tante ragazze che vengono a provare, però solitamente quando ci sono le serate di stand-up comedy c'è una grandissima sproporzione tra la presenza maschile e quella femminile, soprattutto poi quando ci sono magari le serate pagate, c'è una grande sproporzione tra il maschile e il femminile. Poi ovviamente all'interno delle nostre tematiche noi affrontiamo molto spesso, devo dire non solo, perché poi c'è una libertà comunque di espressione totale, però affrontiamo molto spesso gli argomenti che poi sono legati al transfemminismo all'interno della vita quotidiana.
Certo.
E delle nostre vite, sì.
Immagino che di situazioni comiche all'interno delle nostre vite ne trovate tante. Io penso che c'è molto, c'è molto da notare e molto da tirar fuori, e si può ridere su molte cose. Sentendo anche la varietà delle tematiche su cui scrivete battute, su cui sorridete e ci fate sorridere, sembra che veramente ci sia moltissimo su cui riflettere anche in maniera leggera.
Sì, ma poi guarda, all'inizio noi avevamo una partecipazione di pubblico per lo più femminile, devo dire. Adesso no. Adesso diciamo che il nostro zoccolo duro è femminile, ma invece iniziano a venire molti uomini a sentire le serate, a ridere, non vanno in puzza, non rosicano, che è una cosa che invece succede alle volte. E quindi insomma si va avanti.
Quindi avete dimostrato che non c'è solo figa, ma c'è anche veramente vera comicità, vera intelligenza, infatti. C'era bisogno di voi, davvero.
Ma poi la comicità è un ottimo canale per portare avanti i messaggi. Cioè, io poi ho fatto sempre tantissimo teatro civile, quindi mi sono sempre interessata a tematiche di tipo sociale e civile all'interno del teatro di prosa, quindi in una forma un pochino più seria. E mano a mano che sono andata avanti negli anni in questa professione, la gente era sempre meno disponibile ad ascoltare all'interno di contesti di serietà, come se proprio ci fosse un'impossibilità, la gente è stanca, è piena, non riesce ad ascoltare in maniera seria. Quando si entra nel settore comicità è come se non si accorgessero neanche di stare ascoltando determinati messaggi, e li vivono molto, in maniera molto più rilassata, sono più contenti e quindi si veicolano più facilmente.
Bene. C'è anche Michela che ti voleva.
Ciao Alessandra, io fare... sono la terza bella buona lingua, sono la, la non Valeria.
Non vi sento benissimo.
Aspetta, provo ad avvicinarmi.
Aspetta, sì.
Mi senti?
Sì, meglio, grazie.
Meglio. Ecco. Sono la non Valeria, sono Michela, ciao. E
ciao Michela.
Io volevo ringraziarti perché chiaramente da quando abbiamo saputo che eravate, che una di voi sarebbe stata nostra ospite, io ho iniziato a guardarmi tutti i vostri sketch e ti volevo ringraziare perché tu hai arricchito il mio lessico amoroso attraverso uno di questi tuoi sketch di una parola nuova che è l'Alessandra.
Esatto.
E quindi siccome so che uno delle, dei tuoi obiettivi è anche quello di diffondere il più possibile questa, questo, questo termine, questa terminologia,
questo verbo
nella, diciamo, nell'immaginario e nei momenti di intimità del, degli italiani, se ci vuoi raccontare di cosa si tratta, visto che siamo all'interno del Triangolo Ribelle, che è la nostra rubrica sul piacere femminile.
Sì. No. Allora, io un po' di anni fa ho iniziato a scrivere questo spettacolo che si chiama Orgasmo Pulp Fiction del 2010, in cui parlavamo proprio della, dei limiti che ci sono nell'accettazione della sessualità femminile, e uno degli argomenti su quali ci siamo soffermati è questa assenza di nomi per il cunnilingus, laddove per la fellatio ce ne sono veramente tantissimi,
infiniti.
Tantissimi che poi abbiamo raccolto negli anni, perché noi abbiamo iniziato con una certa quantità di nomi e poi ogni tanto
ci saranno anche mille varianti regionali probabilmente.
Ma li posso dire?
Sì, sì,
vai.
Sì, è una radio libera questa.
Sono libera? Posso... Allora, ve ne dico un po'. Vabbè, quelli che conosciamo tutte e tutti, Pompino, Bocchino, poi passiamo a quelli un pochino più di nicchia,
ecco.
Aspirone, Beverone, Brombo, Bonfone, Boccolotto, Ciuccia Banana, Ciuccia Canatta, Cuoppo, Lappata, Pompa, Idropompa, Soffocone, Soffocotto, Bocca Fricio e Sbocca Poncio, e poi ci sono quelli Evergreen, no. Moderni, Calippo, Chinotto, chiaro. Mangia e Bevi, che è una new entry che mi hanno consigliato, e Canta Tu. Sono veramente tanti, e ancora me ne arrivano, solo che ne arrivano alcuni che sono veramente troppo dialettali. E quindi non li ho ancora inseriti, e quindi di fronte a questa cosa c'è, cioè, invece il cunnilingus che è come il Molise, non esiste, non usiamo parole di uso comune, per, tranne i napoletani, ho scoperto,
ecco.
I napoletani mi hanno scritto,
ne
che loro usano minetta.
Minetta,
Minetta,
ecco.
Che sarebbe il cunnilingus, invece noi non ne abbiamo, e quindi io ho lanciato questa proposta che spero, insomma, che diventi sempre più utilizzata, di chiamare il cunnilingus l'Alessandra.
Tutto attaccato.
Per tre motivi: primo, perché ci ho pensato per prima, mi sembra,
certo,
giusto, avevo un riconoscimento; secondo, per il fatto che è fortemente onomatopeica.
Certo, adesso bisogna provare a pronunciarlo per rendersene conto, sporgendo un po' la lingua.
Sì, dovete pronunciarlo bene e vi renderete conto che è molto onomatopeica. E poi l'ultimo motivo è che questa idea di essere nominati dei momenti più belli della vita delle persone, mi piace molto.
Ti piace,
ecco, mi piace,
certo,
molto.
Bravissima Alessandra.
E noi ti aiuteremo a diffondere il verbo, allora.
Bene.
Grazie mille.
Grazie ancora.
Grazie a te.
E grazie a te e a tutto il collettivo, c'è figa.
Saluta a tutti.
Grazie.
E speriamo di vedervi presto in teatro.
Certo. Presto, Alessandra. Ciao Alessandra.
Ciao.
Grandissima Alessandra, davvero.
Fantastica, andate, consiglio a tutti, andate sulla pagina Facebook di Cefiga e guardatevi.
O Instagram.
O Instagram, io perché non ho Instagram, quindi viaggio solo con Facebook, andate a guardarvi i loro video, i loro sketch, perché veramente sono divertentissimi e anche molto educativi.
Molto.
Sì. E andiamo con l'ultima canzone, sì, della serata.
Non c'è, vai.
Non
che...
c'è Eva.
Che okay. È una canzone molto famosa, Boys Don't Cry.
Allora, prima di ascoltarla però facciamo il nostro saluto. Allora, intanto Boys Don't Cry, The Cure, una canzone abbastanza datata ma famosissima. Salutiamo gli amici di Antistadio perché è la loro sigla, quindi l'abbiamo un po'... è molto trasmessa, diciamo, in questa radio questa canzone, ma è una canzone talmente classica e bellissima, i ragazzi non piangono e quindi la facciamo sentire. Ma prima facciamo il nostro saluto, il nostro coretto. Uno, due, tre.
Resta vile maschio, dove vai?
Ciao, ciao a tutti e tutte. Ciao. E ci sentiamo alla prossima puntata di Belle Buone Lingue.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.